Questa festa costituisce come la Pasqua dell'estate, perché celebra la luce radiosa con cui il Signore, anche se per un baleno, ha mostrato la sua divinità sulla faccia della terra, uno squarcio di paradiso in mezzo alla miseria di questo mondo. La trasfigurazione è una festa di anticipo, di prefigurazione, è un indizio di una realtà più grande. La luce indica l'anticipo della notte santa di Pasqua. Con questa luce il Signore ha voluto predisporre gli apostoli alla tragedia del Venerdì Santo, additando la luce radiosa del trionfo della risurrezione. La luce di questo mondo, di questo monte, è l'anticipo della Pasqua eterna. La condizione che in qualche modo appartiene già in maniera iniziale alla nostra vita di battezzati, ma che avrà il suo compimento quando speriamo, per la degnazione di Dio, di vedere Lui faccia a faccia. Allora è uno squarcio, un anticipo di paradiso per noi che viviamo sulla terra. È uno stimolo, un incoraggiamento, una consolazione a diventare, a identificarci sempre più perfettamente con la persona del Figlio di Dio che ci ha partecipato la sua vita. È una festa, un'esaltazione del nostro battesimo e della nostra condizione futura. Ce la racconta quest'anno San Marco. La trasfigurazione è raccontata solo dai tre sinottici e ognuno a modo suo, ma dei tre San Marco in qualche modo aggiunge dei particolari strani al racconto, dei particolari che rendono la narrazione più gustosa. Prima di tutto mette l'accenno ai lavandai. Né Matteo né Luca lo dicono, Marco è diretto, pensa meno a arrotondare la narrazione, a raffinarla. Immediatamente riporta certamente la predicazione di Pietro e dice: videro una gloria che non era di questo mondo. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe rendere così candide quelle vesti. È una nota con cui l'evangelista vuole dire: era uno squarcio di cielo. Non esiste sulla terra una capacità umana di rendere questo fulgore. Tutto ciò viene da Dio. Che ci serve questa nota? Forse a prendere coscienza del fatto che con le nostre sole forze non possiamo piacere al Signore. Ci vuole sempre un supplemento di grazia, ci vuole uno squarcio di paradiso ogni giorno e ci vuole da parte nostra un atto di fede per vedere quali lembi di luce, di paradiso il Signore riversa nella nostra giornata quotidiana. Ci sono delle cose che non appartengono a noi, non sarebbe possibile se non venisse l'intervento di Dio. Gli squarci di paradiso sono il nostro battesimo, la nostra identificazione con il risorto che ci ha dato una vita che non finisce più. Da soli non ce la faremo. Senza l'aiuto di Dio, senza questo lembo di paradiso, non avremo neppure la vocazione. La nostra vocazione è un dono del cielo che non abbiamo inventato noi, l'abbiamo ricevuto. Lembo di paradiso sono le persone che il Signore ci mette a fianco. Sarebbe un po' difficile vedere il paradiso nei difetti degli altri. Eppure la trasfigurazione è ambientata in un momento di condivisione. Ce n'erano tre che non capirono, due che vennero dal cielo e il Signore Gesù che manifestò la sua gloria. Quindi c'è una certa fraternità, una compagnia, non c'è la solitudine. Allora, la trasfigurazione è un monito per dirci: ricordati che da solo sei niente. Tutto quello che sei lo devi al Signore. C'è una gloria che nessun costruttore sulla terra potrebbe realizzare. Sei partecipe di una condizione che hai ricevuto. Devi essere grato e umile nello stesso tempo. San Marco aggiunge un'altra nota. Gesù si prese i tre discepoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, li portò sul monte in disparte, loro soli. Questa è una nota solo di San Marco. Questa insistenza sulla solitudine, solo loro, e poi quando scendono, prima di scendere, l'Evangelista dice: e rimasero loro soli, Gesù solo con loro, gli altri non lo dicono. Se Marco trasferisce nello scritto quanto sentiva dalla predicazione di Pietro, notiamo qui questo stupore del rimanere soli con Gesù, dell'avere una esperienza di intimità divina, solo loro. Pietro ha gustato la bellezza di rimanere a tu per tu con il Cristo. Allora la trasfigurazione è una esaltazione della preghiera, non il chiasso, non le chiacchiere, non le distrazioni, non l'accentramento su di sé, ma questa coabitazione momento per momento con Gesù solo. Gli apostoli ebbero paura, ma lì capirono che rimanendo soli con Gesù avrebbero gustato la vita eterna. Allora è un monito per noi a non fuggire questa particolare esperienza di intimità con cui non solo la preghiera liturgica, ma tutti i pezzetti della nostra vita devono essere illuminati. Favorire l'intimità con Dio significa in ogni momento e davanti a chi che sia, non possiamo perdere questa custodia della vita interiore, per cui al cospetto di Dio svolgiamo la nostra giornata solo col Signore, perché solo Lui ci può amare e capire. E la terza nota che sottolinea l'Evangelista è che quando scesero Gesù disse: non ditelo a nessuno, fin quando il Figlio di Dio. È un'esperienza che è anticipatrice di un'esperienza forte, che è quella della Pasqua. E i discepoli, meno male che non erano le donne, tennero per sé la cosa, non la rivelarono fino a quando. Però l'Evangelista annota con gusto: ma loro non capirono che cosa volesse dire risorgere dai morti. Però è bello questo elemento dell'Evangelista, ci dice che gli apostoli, anche se non capiscono, custodiscono. Non capirono proprio l'oggetto, il contenuto della trasfigurazione. Gesù avrebbe dovuto dire: ma come, vi ho portato sul monte, ho mostrato la gloria e voi non avete capito niente. E il Signore ugualmente continua a stare con loro. Umanamente sembra un'esperienza inutile, perché se li portò, se non capirono niente. Però rimase con loro, si accompagnò alla loro vita. E l'Evangelista in questo modo ci dà tanto conforto, perché ci dice: pure noi abbiamo un'ignoranza a volte invincibile nella nostra vita, eppure il Signore non si rassegna, ci rimane accanto. Non capirono cosa volesse dire risorgere dai morti, ma tennero la parola custodita nel loro cuore. Non è detto che dovremmo avere tutto chiaro e limpido, occorre che sappiamo accogliere, che sappiamo coltivare, che sappiamo amare, che sappiamo custodire nel cuore una parola che darà senso al momento opportuno. E il Signore Gesù rimane a fianco a noi, non si rassegna alla durezza del nostro cuore e della nostra mente. Gli apostoli rimasero custodendo quella parola, poi fu capita e divenne lo scritto, divenne vita, la ascoltiamo noi, produsse i suoi effetti, ma intanto ci fu un tempo di macerazione interiore, di segretezza interiore. Disponiamoci pure noi a questo riservo della vita, del cuore, a saper mantenere anche ciò che immediatamente non capiamo, per fidarci solo di Dio. Ci basta la sua compagnia, le nostre sole forze sono insufficienti. Chiediamo allora al Signore che questo mistero che celebriamo dalla testa passi nel cuore e diventi vita operativa, perché viviamo da illuminati. Oggi i bizantini nella liturgia, perché abbiamo la stessa celebrazione, dicono: abbiamo visto la luce, è un ritornello che loro ripetono durante la celebrazione, lo dicono i preti, ma lo ripetono nella liturgia: abbiamo visto la luce, abbiamo visto la luce. Un ritornello che vuole dire: l'Eucaristia è la luce vera, l'Eucaristia è questo lembo di cielo. Allora chiediamo al Signore di essere anche noi testimoni della luce e di vivere secondo il dono luminoso di Cristo Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.